Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi in onda dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Vi ricordiamo, come sempre, che ci potete scrivere per commenti, segnalazioni durante la puntata al 331-6214013 con Telegram, WhatsApp, un SMS. A diretta @popolarenetwork.it con una mail. Potete scriverci però anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo, a partire dalla rubrica Extra Cult, che come tutti i martedì ritorna con Sciauchi Senussi, un nuovo argomento che riguarda tutto ciò che accade fuori dai nostri confini. Alle 12 circa ascolteremo l'intervista di Niccolò Vecchia Flavio Parisi, che recentemente ha firmato un libro dal titolo Tokyo è una grande cucina, edito da UTET. In questa prima parte invece, prima della pausa pubblicitaria, sentiremo Emanuela De Rocco in rappresentanza del movimento Docenti per Gaza, un movimento che si è formato spontaneamente e che fra un paio di giorni terrà anche una conferenza stampa pubblica per spiegare le proprie iniziative e le proprie intenzioni. La prima intervista che però ascoltiamo è di Barbara Sorrentini, reduce dalla Mostra del Cinema di Venezia, il film Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. E allora ascoltiamo l'intervista.
Una provocazione di un amico, Pietro Marcello, che diceva: sai, volevo fare un film a Pompei, ricordo, io sono cresciuto lì a Pompei, però secondo me te lo devi fare tu questo film. E in effetti avevo accolto questa sfida. Raccontare Napoli è stata veramente una sfida per me, cercare di raccontare Napoli in maniera diversa dalla Napoli delle volte che ci arriva del già visto, no? di qualcosa che ci... Quindi è stata la sfida del film, è stata cercare di raccontare un'altra Napoli, una Napoli che non fosse così immediata, appunto una Napoli che si nascondesse più in un presente che diventa quasi archivio nel momento in cui giri.
Volevo partire da questo discorso che stavi facendo sul fuoricampo e sulla Napoli fuoricampo, che è molto interessante. Quindi, andando fuori campo, che Napoli è?
Beh, andando fuori campo è la Napoli che attraversa questo confine invisibile, quello che è, quello che è stato e quello che potrebbe essere. Quindi questa per me è la Napoli che ho sempre cercato. Quindi quando parlo del fuoricampo e tu guardi qualcosa, e quel qualcosa contiene anche quello che tu non vedi in quel momento, e quindi attraverso lo scavo, attraverso andare in profondità, emergono sempre attraverso il buio, la luce. Infatti in film ci sono molti, no? Giochi di buio, di luce, di torce, di notte, di notturni, di stratificazione, eccetera. Quindi emergono sempre delle realtà legate al passato. E quando Maria dice sembra di essere sospesi, sembra un mondo sospeso, io trovo spesso questa cosa qui di sospensione, no? Del mondo tra il passato e il presente. Realtà che secondo me un impegno che io metto costantemente di trasformare la realtà in qualcos'altro, no? Quindi il bianco e nero sicuramente mi aiuta a trasformare questa realtà in un altro linguaggio. Il bianco e nero ti costringe a vedere le cose in un altro modo, quindi anche questo è un elemento narrativo, è stato nel film. E l'universalità è fondamentale, perché soltanto attraverso l'archetipo, attraverso un linguaggio che va oltre la pura osservazione, no, uno riesce a comunicare delle sensazioni anche al mondo. Il film è stato preso un po' ovunque, da Toronto, Londra, Tokyo, insomma, finché sta viaggiando nel mondo, e questo per me è fondamentale, portare sempre fuori attraverso il linguaggio e cercare che arrivi ad altri. Uno dei complimenti che mi ha fatto più piacere è stato quando il produttore di Arte ha detto: sai, vedendo il tuo film, dopo pochi minuti io mi sono dimenticato di Napoli e sono riuscito a dialogare con la mia esperienza, la mia cultura, le mie cose e creare il mio mondo. Quindi per me è fondamentale che 500 persone, 1000 persone che guardano il film abbiano 1000 interpretazioni diverse. Con il mio cinema non voglio mai creare degli statement, come si dice, dei non voglio raccontare una verità soltanto, no? A me piace che ci siano varie letture all'interno del mio lavoro, del mio film, quindi letture che ognuno possa interpretare quello che sta guardando in base alla propria esperienza, alla propria cultura, alla propria appartenenza.
In questo ti ha aiutato tantissimo il bianco e nero. Com'è lavorare oggi col digitale e il bianco e nero?
Io ho girato in bianco e nero, non è stato poi trasformato dopo, quindi girare in bianco e nero ho dovuto anche imparare a vedere in bianco e nero, perché è anche aspettare la luce giusta, quindi le nuvole, i momenti di ombra, i momenti di oscurità, e il bianco e nero è un approccio narrativo completamente diverso, quindi non solo il bianco e nero ti costringe a vedere le cose in un altro modo, no? Trasforma la realtà e trasforma anche le cose, quindi vedi dei dettagli che non vedresti probabilmente a colori, oppure trasformi delle cose e le riesci a raccontare in maniera diversa. Quindi il bianco e nero è stata una delle prime esigenze che ho avuto all'inizio del film. Ho detto: questo film deve essere un film assolutamente in bianco e nero. È stato fatto un lavoro di suono, sia a livello di costruzione proprio di suono, di sound design, sia a livello di musica, che io non volevo fosse musica composta, ma volevo che fosse proprio un soundscape, come un suono tessuto, no? E dove non si riconoscessero gli strumenti. Ho lavorato con Daniel Bloomberg, che è stato il compositore di The Brutalist, che è un amico da tantissimi anni, e lui è uno che sperimenta con suoni, strumenti, eccetera. Poi tutti i suoni sono registrati sott'acqua, questi sax che non si riconoscono più e creano queste isole di tempo e di trasformazione della realtà. Quindi la colonna, diciamo, musicale è stata sicuramente una necessità per creare anche per sottolineare anche una narrazione del film e rendere il film più astratto anche in certi momenti.
Ed era l'intervista che Barbara Sorrentini ha fatto a Gianfranco Rosi per Sotto le nuvole, che appunto è stato recentemente, come sappiamo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Doesn't bring you back. If the final chapter isn't ever after, I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, you ran upstairs screaming, no one cared, and the band played on. Even in the limo, you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long I couldn't give you up.
day. Long as you ride, I couldn't give you up. Forever run, I couldn't give you up.
E questa è sempre Cult, la trasmissione culturale quotidiana di Radio Popolare, uno spazio al martedì per segnalarvi alcuni degli appuntamenti che si terranno questa sera. Come vi abbiamo annunciato ieri sera al Suggeritore Night Live la scorsa settimana con un'intervista a Claudia Cannella, direttrice della rivista teatrale Istrio e dell'omonimo Festival e Premio, oggi prende il via appunto l'Istrio Festival 2025. La sede è ancora una volta l'Elfo Puccini di Milano, che dunque riapre i battenti con alcune rassegne importanti. Presto vi parleremo anche della nuova edizione di Milano Oltre. Vi segnalo quali sono gli spettacoli che aprono questa edizione. Questa sera di Diego Pleuteri, uno dei più celebri giovani drammaturghi italiani, Madri, uno dei suoi nuovi testi con Valentina Picello e Vito Vicino, per la regia di Alice Sinigaglia, alle ore 21, mentre alle ore 19, quindi Madri sarà preceduto da Piena come un uovo di Lisa Lampanelli, per la regia di Luigi Aquilino ed Eugenio Fea. Mentre Istrio Festival propone lo spettacolo, diciamo, di tarda serata alle 22:30, sono tre gli spettacoli ogni giorno. A mezzanotte Ce ne andiamo di Giulia Bartolini, per la regia di Tindaro Granata, con Edoardo Sorgente e Marta Malvestiti. Il festival prosegue fino al premio, che viene assegnato sabato sera. Mentre prosegue anche Chiostri Suite, ovvero la rassegna nei chiostri antichi di Santa Maria alla Fontana, dove c'è anche il Teatro Fontana in via Boltraffio, in zona Farini, con un altro spettacolo molto celebre, Mater Strangoscias di Giovanni Testori, per la regia di Gigi Dall'Aglio, con Arianna Scommegna, quest'oggi alle 20:30. Riapre anche il CIC, il Centro Internazionale di Quartiere, diretto da un team di persone, tra cui Modungueye, che conosciamo bene, e quest'oggi Le Pietre della Libertà di e con Alessandro Milan, con la musica dal vivo di Raffaele Köhler, ben noto dalle nostre parti. Ancora c'è un altro appuntamento che è, ce ne sono diversi evidentemente, per il Festival Immersioni, di cui vi parliamo spesso, ve ne abbiamo parlato la scorsa settimana, va avanti anche questa. Chi è il vero italiano? È uno dei primi lavori di Marlene Scholten, lei è olandese ma insomma è spesso in Italia, vissuto in Italia, e ci torna spesso alle 19:30 al Piccolo Teatro Grassi. È una riflessione su come si fa a capire chi è veramente un italiano, è ovviamente ironica e soprattutto alla luce di una società che è in continua evoluzione, forse sarebbe meglio comprenderlo definitivamente. Mentre ci sarà più di un appuntamento per Mito Settembre Musica. Per esempio vi segnaliamo che quest'oggi al Teatro Dal Verme alle 13 ci sarà Gabriele Buccheri con Vola Carmisaia ai pianoforti, che eseguiranno musiche di Grieg, e domani poi ci sono diversi appuntamenti, il concerto sempre al Teatro Dal Verme domani, Milano Mito d'Europa, sempre al pianoforte, e anche al teatro Out Off domani alle 20 c'è un altro appuntamento di mito, Without Blood There Is No Cause, The Body of Julius Eastman, con l'Happy Chorus Gospel Choir. E infine un altro appuntamento di mito al Teatro della Quattordicesima, Mito Settembre Musica, con Costanza Principe al pianoforte, musiche di Bach e di Cage, alle ore 20. Sono alcuni degli appuntamenti di quest'oggi che noi vi segnaliamo, appunto dato che settembre è tempo di rassegne cittadine prima che inizino appunto le varie stagioni, sia quelle musicali che quelle teatrali. Fra un attimo invece vi parliamo di un movimento nato, come si suol dire, dal basso. Si tratta di un movimento che riunisce molti docenti italiani, fra un attimo ve ne parliamo.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would.
Il prossimo 18 settembre alle ore 15 sarà convocata una conferenza stampa online, e quindi ci sarà anche la possibilità per ascoltatrici e ascoltatori di seguirla, indetta dai docenti, educatrici ed educatori per il rispetto dei diritti umani in Palestina. Il movimento, come dicevamo da sommario, è nato spontaneamente dal basso, è indipendente da organizzazioni o partiti, e lo scopo è quello di sensibilizzare il mondo della scuola nel suo complesso su quello che sta avvenendo nei territori palestinesi occupati. Già nel mese di agosto il movimento si era mobilitato perché ovviamente voleva esprimere indignazione, impotenza di fronte a quanto accadeva e accade in Palestina. Il movimento è nato a Brescia, ma si è esteso in tutta Italia. È stato scritto un documento che è stato firmato in pochi giorni da 20.000 persone in tutto il paese. E allora noi parliamo con Emanuela De Rocco, che è una delle docenti e dei docenti che fanno parte di questo movimento, che come sentite si è esteso rapidamente a tanti altri loro colleghi e loro colleghe. La ringraziamo per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, raccontateci intanto come è andata e che cosa intende fare questo collettivo, questo movimento.
Sì, allora posso raccontare brevemente, appunto, come avete anticipato, che è nato in modo molto spontaneo, anche un po' casuale, da un messaggino che io avevo mandato WhatsApp nel mese di agosto ad alcuni insegnanti, perché di fronte all'idea di ricominciare la scuola il primo settembre come niente fosse di fronte a questa tragedia che si sta consumando e che ogni giorno è sempre più grave in Palestina, io mi sentivo impotente, angosciata e non me la sentivo di iniziare in questo modo facendo finta di niente. Questo messaggino ha fatto rapidamente il giro di tutta Italia, quindi ha dimostrato che questo mio sentire non era solo un mio sentire, ma condiviso da tantissimi colleghi e colleghe, e quindi si è creato rapidamente un gruppo WhatsApp, abbiamo iniziato tramite WhatsApp, ma poi questo gruppo si è allargato, adesso siamo circa 3.500 partecipanti, è diventato un gruppo nazionale ed è un gruppo, giustamente, come dicevo, costituito da educatori e insegnanti di ogni ordine e grado, quindi dal nido fino all'università, ma molti di questi non hanno mai fatto attività politica o sindacale, ma sono tutti uniti da questo senso di angoscia, di impotenza e dal bisogno di fare qualcosa per cercare di salvare il popolo palestinese, quindi per cercare di far pressione sul nostro governo e anche sui sindacati perché facciano qualcosa per mettano in atto delle mobilitazioni per cercare di fare tutto il possibile per fermare questo genocidio. Ecco, quindi da un lato abbiamo appunto prodotto questo documento, poi se volete vi dico quelli che sono i punti più importanti, le richieste più importanti che facciamo, e ecco, le posso dire anche subito, poi racconto magari le altre cose che facciamo. Allora, innanzitutto ci siamo nominati appunto docenti, educatrici, educatori per il rispetto dei diritti umani in Palestina, poi però abbiamo abbreviato un po' questo nome perché è molto lungo e ci chiamiamo la Scuola per la Palestina. Abbiamo fatto delle richieste al governo italiano perché condanni immediatamente con fermezza i crimini contro l'umanità commessi dal governo israeliano. Chiediamo al governo italiano che cessi di inviare armi ad Israele e sospenda ogni forma di collaborazione militare, politica ed economica con Israele fino a quando non si ponga fine al genocidio e all'occupazione dei territori palestinesi e non si garantisca assistenza umanitaria e sicurezza alla popolazione civile palestinese. E poi una delle nostre priorità è quello di chiedere a tutti i sindacati di proclamare urgentemente uno sciopero generale unitario del mondo della scuola per denunciare il genocidio in corso. E questo per noi è una cosa molto importante, cioè uscire all'esterno, farci sentire, farci vedere e chiedere che una volta tanto i sindacati mettano da parte magari le loro scelte identitarie e si uniscano, perché di fronte a una situazione così grave, di fronte a un simile massacro, è necessario un grande sciopero della scuola, ma non solo forse del mondo della scuola, è necessario un grande sciopero generale che coinvolga tutte le categorie, tutti i lavoratori. Secondo noi è necessario che di fronte a una situazione così tragica l'Italia intera si fermi per Gaza e si fermi per il popolo palestinese. E questa è la richiesta più importante che noi facciamo ai sindacati e le richieste più importanti che facciamo al governo, ed è il motivo per cui abbiamo indetto appunto per giovedì questa conferenza stampa nazionale. Ecco, lì porteremo le nostre richieste, porteremo le firme che abbiamo raccolto e chiederemo ai sindacati, come già comunque lo stiamo facendo ancora prima della conferenza stampa, visto che la situazione è sempre più tragica, stiamo chiedendo che tutti si uniscano perché urgentemente proclamino uno sciopero unitario. E poi dopo questa conferenza stampa consegneremo le nostre richieste con tutte le firme alle istituzioni, quindi a governo, Parlamento e uffici scolastici regionali di tutta Italia. Ecco, questo un po'.
Insomma, mi sembra che siate già molto organizzati, insomma, come iniziative, no? Cioè avete delle richieste molto precise da rivolgere, ricordiamolo, a quali istituzioni? Appunto, a quelle locali, come si diceva un attimo fa, e poi a livello nazionale, dicevamo, a chi invierete le vostre?
A livello nazionale, al governo, Parlamento e chiaramente al ministro dell'istruzione del merito.
Certo, pensate di inviare la vostra comunicazione anche al Presidente della Repubblica?
Sicuramente, sì, a tutti i rappresentanti delle istituzioni, per dire che il mondo della scuola vuole che l'Italia si muova per fermare, perché pensiamo che ormai, vista la gravità della situazione, restare in silenzio significa essere complici.
No, ma credo che tra l'altro, certo, questo sicuramente, e vale anche un po', insomma, per altre categorie della società e delle società occidentali, ma trovo particolarmente convincente l'argomento d'apertura che Emanuela De Rocco ha accennato: come si fa a ritornare in classe, dato che ci occupiamo di bambini e di adolescenti, facendo finta di niente, no?
Cioè,
ecco, visto che appunto è la popolazione civile ad avere subito e a continuare a subire in maniera devastante ciò che sta accadendo, a cominciare proprio dai bambini, che come sempre sono la categoria più fragile. Quindi è un'osservazione concreta quella che voi fate, insomma, molto,
sì,
molto precisa.
Assolutamente.
Cosa diciamo ai bambini? Quindi volete aggiungere qualche cosa su quello che racconterete poi daremo i riferimenti online della vostra conferenza stampa?
Sì, allora, ecco, quello che volevo aggiungere anche è il fatto che sì, noi ci sentiamo angosciati e non possiamo pensare di educare dei bambini e dei ragazzi senza pensare che ci sono bambini e bambine in Palestina che non possono andare a scuola, ma vengono anche uccisi, deliberatamente uccisi. Ecco, non c'è possibile, è impossibile vivere in questa contraddizione, con questa angoscia. E quindi nella conferenza stampa porteremo il nostro documento, ma racconteremo anche, perché secondo noi questa è la cosa meravigliosa che sta succedendo, che in tutta Italia il mondo della scuola ha ricominciato a muoversi, perché tutti questi insegnanti, educatori che fanno parte di questo gruppo continuano a incontrarsi, a riflettere, a portare idee, a preparare iniziative di qualsiasi tipo, sia per cercare di sensibilizzare, di informare rispetto a quanto sta accadendo in Palestina, ma anche per uscire all'esterno e far pressione sul governo italiano per fermare il genocidio. Quindi è bellissimo vedere come stiamo ritrovando tutti un po' di speranza nella possibilità di fare insieme qualcosa di concreto per dire basta, per dire fermatevi, ecco. E di questo parleremo anche nella nostra conferenza stampa.
Benissimo, diciamo, come si fa a seguirvi?
Ecco, allora, lì non siamo ancora organizzatissimi, però perché ancora stiamo cercando di creare una pagina Facebook e quindi di farci vedere all'esterno. Per il momento, se posso lasciare un numero di telefono,
sì,
per chi volesse eventualmente entrare a far parte del nostro gruppo, o anche semplicemente per chi volesse leggere e poi, se è d'accordo, sottoscrivere il nostro documento.
Sì.
Chi vuole può inviare un messaggio WhatsApp a questo numero di telefono, che posso dare.
Prego.
Allora è 339-6749-146.
Ripetiamo, 339-6749-146. Poi quando riceveremo il link per accedere alla conferenza, naturalmente lo diffonderemo, se voi ce lo permettete.
Sicuramente, anzi, vi ringraziamo.
Benissimo.
Tantissimo anche per lo spazio che ci avete dato.
Grazie ad Emanuela De Rocco. Dunque, i docenti e gli educatori per il rispetto dei diritti umani in Palestina, che adesso si chiamano in modo più sintetico, lo ripetiamo?
La scuola per la Palestina.
Ecco, grazie mille, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
E noi adesso abbiamo uno spazio pubblicitario, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Like it's
dei brani che con, farà da contrappunto all'edizione 2025-2026 di Cult, e si chiama Mystic, e sono gli Other Lives a proporcelo. Apriamo così la seconda parte di Cult di quest'oggi e andiamo idealmente in Giappone, perché la prossima intervista realizzata da Nicolò Vecchia è su un libro che è arrivato in redazione che ci ha molto incuriosito. Infatti appunto abbiamo chiesto a Nicolò Vecchia di raggiungere il suo autore, anche perché si intitola Tokyo è una grande cucina, i giapponesi si conoscono a tavola, è il sottotitolo, il libro è edito da UTET. L'autore è Flavio Parisi, friulano, da 20 anni vive a Tokyo, dove insegna lingua italiana a cantanti d'opera giapponesi. Si sa che l'opera italiana è molto famosa e molto apprezzata in Giappone e che molti sono coloro che la studiano proprio, la studiano per fare i cantanti d'opera. Ha scritto per il Touring Club Italiano, ha collaborato con il Post, tiene un podcast che si chiama Pesce Riso, è ospite di un programma televisivo giapponese che si chiama Cool Japan sulla NHK, spesso insomma si esprime sui gli aspetti meno noti del Giappone, che comunque insomma sarà sempre qualcosa e un luogo su cui c'è da imparare. E allora ascoltiamo l'intervista di Nicolò Vecchia a Flavio Parisi.
Si intitola Tokyo è una grande cucina, sottotitolo I giapponesi si conoscono a tavola, il libro che ha da pochissimo pubblicato per UTET Flavio Parisi. Nella tua storia leggiamo che tu sei friulano, ma che nella tua vita poi il Giappone e Tokyo in particolare hanno rappresentato qualcosa di importante nel corso della tua vita professionale. Hai scritto per il Touring Club Italiano, hai collaborato con il Post, hai realizzato un podcast che si chiama Viaggio a Tokyo insieme al amico Matteo Bordone, quindi insomma c'è già stata nella tua vita, nella tua storia, nel tuo lavoro, il racconto del Giappone. In che modo lo hai voluto infilare invece in queste nuove pagine che hai scritto per UTET?
Beh, chiaramente, come dice il titolo, si parla di cibo, e quindi la narrazione di quello che si assume quotidianamente, che uno lo voglia o no, è molto importante, perché penso che viaggiando in vari posti o vivendo all'estero si può evitare tanto di quello che c'è nella cultura estera, nella cultura che accoglie. Però ecco, il cibo forse è la cosa che bisogna in qualche modo prendere in considerazione sempre, perché noi mangiamo 2, 3, 4 volte al giorno, e quello che c'è lì è l'espressione forse più così insomma impattante per chi arriva, i sapori, ma in realtà poi quello che i sapori traducono, insomma quello che le persone intendono con i sapori e quello che è legato ai sapori per le persone di un luogo. Ecco, questo forse credo sia la cosa più importante da capire, dopo la lingua forse di un paese straniero.
Certo, peraltro tu hai anche scritto l'anno scorso, se non sbaglio, un libro sempre per UTET in cui invece ti dedicavi a quest'altro aspetto del tuo rapporto col Giappone, cioè la lingua giapponese per autodidatti. Ma facciamo un salto all'indietro, perché ti faccio una domanda che riavvolge un po' il nastro della tua storia. Il Giappone com'è che c'è entrato invece nella tua vita? È successo per caso, come spesso succedono le cose, o invece c'è stata una storia diversa che ti ha portato lì?
È successo molto per caso in realtà, perché io ci sono venuto come così viaggio post laurea, quindi una volta finita l'università e finito anche il conservatorio ho deciso, beh, andiamo in un posto che non c'entra molto con quello che ho studiato. C'entrava più di quello che pensassi, perché in realtà io ho studiato lingue dell'India, ho studiato Hindi, e quindi era l'estremo est di un continente che mi interessava molto, e quindi avevo sentore che avrebbe potuto interessarmi, non certo che avrei passato il resto della mia vita lì, ecco, però sì, è un viaggio con una prospettiva di beh, magari cerco lavoro, e così è stato, insomma, sono rimasto lì, ormai sono nel 21esimo anno di permanenza tochiese e non accenno a staccare per adesso.
Un po' come dicevi tu per la lingua, insomma, effettivamente immaginando te 21 anni fa che arrivavi da quelle parti, evidentemente la lingua e il cibo sono tra le primissime cose che hai incontrato. Mi chiedo se nel tuo arrivare da quella parte, arrivare in Sollevante, tu avessi una aspettativa rispetto al cibo, dato che effettivamente è qualcosa di molto forte, molto identitario per il Giappone, ma non so se magari nella tua percezione del Giappone di molti anni fa c'era questa idea del vado in un luogo in cui il cibo è molto importante.
Non tanto, ero pieno di curiosità, ma le aspettative adesso non saprei ricostruire, ma non mi sembra che fossero così esagerate. La cucina giapponese era molto molto più sconosciuta in Occidente rispetto a quello che è diventata dopo. E cioè adesso insomma ci sono un sacco di informazioni sia online che nelle pubblicazioni sul cibo giapponese, su dove mangiare, cosa fare, non c'era neanche turismo in Giappone all'epoca, quindi non sapevo cosa aspettarmi e speravo che il cibo mi piacesse, insomma speravo di poter riuscire a sopravvivere, ero ancora molto così piegato all'idea che no, beh, insomma la cucina italiana, dai, insomma diciamo la verità che è la migliore del mondo, cosa che forse non penso più tanto, però insomma è stato, ci è voluto veramente una settimana per capire che non mi sarei mai stancato della cucina giapponese e che non mi sarebbe mancata la nostra cucina italiana così tanto, un po' sì.
Diciamo che questo è anche quello che racconti nelle prime pagine di questo libro, il modo in cui hai conosciuto con le mandibole, per appunto citare un capitoletto del tuo libro di cui oggi parliamo. Ce n'è un altro subito dopo che mi incuriosisce, perché mi incuriosisce provare a farti raccontare il modo in cui tu in queste pagine hai provato a raccontare anche proprio il rapporto con il cibo, con la cucina del Giappone e dei giapponesi. Quindi mi incuriosisce chiederti qualcosa di un capitoletto che si intitola Cucinare è un'eccezione e che parla del mangiare a casa. Che fotografia daresti di questo argomento per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici?
Beh, direi che nella società giapponese, che è molto parcellizzata, ognuno fa quasi solo il suo lavoro. E cucinare è uno dei lavori, quindi lo fa di solito chi è un professionista e si occupa di fornire il cibo agli altri che comprano questo servizio pagando. E in realtà ogni tanto penso che il cibo da noi è una cosa molto, molto personale, questo è interessante, è bello, però ogni tanto mi piacerebbe avere di più la libertà di poter non cucinare, cioè quando ho fame alle 3, alle 4 di pomeriggio, mi piacerebbe andare in un ristorante molto informale in cui si può mangiare senza spendere tanto tempo, insomma è un po' come se così per spostarsi non esistessero i treni, no? In Italia o non esistessero il trasporto pubblico, insomma uno dovesse ogni volta occuparsi di gestire il suo proprio spostamento. Ecco, il Giappone ha pensato a chi non ha voglia di cucinare, a chi non ha voglia di imparare a cucinare, a chi non ha voglia di fare la spesa per comprare gli ingredienti, e quindi c'è di tutto, c'è l'osterietta al volo, c'è il cibo precotto, il cibo surgelato, il cibo liofilizzato, insomma c'è tutto quello che si vuole per consumare il cibo in qualsiasi sua forma e con qualsiasi tipo di impegno.
E allora, questo era Flavio Parisi, al microfono di Niccolò Vecchi, abbiamo parlato del libro edito da UTET, Tokyo è una grande cucina, i giapponesi si conoscono a tavola. E allora noi abbiamo pensato di riascoltare un brano, peraltro estremamente recente, dei Japanese Breakfast. questo è Mega Circuit. Buongiorno, buongiorno Sciauchi Senussi, bentornato, questa è Extra Cult, ciao!
Buongiorno Ira, grazie.
Allora, come sempre parliamo di cose che accadono fuori di qui, ma che molto ci interessano e ci riguardano, di cosa parliamo quest'oggi?
Parliamo di un film africano, un film senegalese, il titolo potrebbe essere in Africa francofona, in Senegal in particolare, un film senegalese ha asfaltato questa estate i blockbuster americani. Il film si chiama Una lettera così lunga, della regista senegalese Angèle Dibang, ed è uscito nel mese di luglio. Il film è in vetta al botteghino, è stato in vetta al botteghino per tutto luglio e agosto e continua ad avere un pubblico importante anche a questo inizio di settembre. E di cosa parla il film? È un adattamento intanto di un omonimo romanzo della scrittrice intellettuale femminista Mariama Ba, uscito nel 1979. Poi lei ha ricevuto per questo libro molti pluri premiata e poi morta a 51 anni di tumore. È la storia una che ha chiamato Ramatoulaye Fall, che poi è un po' la sua storia, colta di sorpresa e turbata quando il marito prende una seconda moglie più giovane, quindi stiamo parlando di poligamia. E lo fa attraverso una serie di lettere indirizzate a un'amica. Ramata lui riflette sul suo percorso, la storia che ha affrontato, come ha affrontato la vita accanto a un marito poligamo, la sorellanza, e quindi c'aveva un'altra moglie a casa, un'altra donna a casa, e poi ovviamente per trattare il tema dell'emancipazione femminile e il conflitto tra tradizione e modernità. E quindi stiamo parlando degli anni 70 in Senegal. Le cose non sono cambiate molto, perché sia il primo ministro sia il presidente, che sono due leader progressisti, hanno due mogli, e li hanno portati anche durante i comizi, li hanno presentati durante i comizi, come fanno di solito i leader americani, no? Con la moglie e con i figli. E loro hanno portato le due mogli come trofei. Come dicevo, questo film tratta della poligamia, l'emancipazione femminile e poi la sorellanza, il conflitto tra tradizione e modernità. È molto interessante, perché comunque Extra Cult non parliamo soltanto del tema, ma anche ogni tanto delle cose curiose che succedono, perché la regista non era riuscita a trovare un distributore in Francia. Allora si è rivolta a una società senegalese e ha optato per una uscita locale. Anche per quanto riguarda i festival, ha fatto soltanto il Festival del Cinema di New York e il Festival Panafricano di Ouagadougou in Burkina Faso. Diciamo che è stato snobbato in Europa. Allora lei cosa dice alla France Presse? Ci siamo detti, cercheremo di farlo funzionare in Senegal. Non funzionerà in Francia, non funzionerà nel mondo, forse non funzionerà nemmeno in Africa, ma in Senegal, se funziona, avremo vinto tutto. E lei ha vinto su tutta la linea, perché questo film è praticamente è il più visto in estate nell'Africa subsahariana francofona, in particolare in Costa d'Avorio, in Guinea. Stiamo parlando di paesi che hanno pochi cinema. Per esempio a Dakar sono solo 5 cinema. E questo film da quasi 3 mesi occupa questi 2 cinema, mentre ha registrato tutto l'esaurito anche in Costa d'Avorio e in Guinea. E poi ha fatto anche una riflessione, ha detto che il fatto che il film sia riuscito a battere film multimilionari presso il pubblico senegalese è stata una meravigliosa sorpresa, dimostra che un film cui contenuto interamente senegalese e africano può davvero attrarre così tanti spettatori e persino avere successo contro i blockbuster americani, nonostante budget completamente diversi. Io sono andato anche un po' a cercare sui social un po' di commenti, perché ci sono molti articoli, soprattutto sulla stampa africana francofona. Dicono tutti che è il film dell'estate, tutti vengono a vederlo, ne parliamo sui social media, vediamo anche la locandina sui cartelloni pubblicitari in tutta Dakar, quindi la gente è contenta. Siamo rimasti particolarmente colpiti dall'amicizia fedele, sincera e leale tra Ramatoulaye e Aissatou, che è la destinataria di queste lettere, quindi è una storia anche di amicizia. Però la chiudiamo con la regista, perché dice, perché questo libro viene letto nella scuola senegalese, quindi nel ciclo, diciamo, secondario, e quindi lei dice l'attaccamento ha spiegato questo entusiasmo, perché dice l'entusiasmo si spiega anche con l'attaccamento del pubblico al libro stesso, stanno trasferendo il loro amore per il romanzo nel film, ecco perché non ho rinunciato, sapevo che ci sarebbe stata questa emozione, le persone sono affezionate al libro, sono affezionate ai diversi temi presenti nel film e che sono importanti. A me anche è successo quando sono stato legato a un libro che ho studiato al liceo, poi quando diventa una serie TV o un film vado a vederlo e c'è anche un po' di nostalgia per la gioventù che se ne va. Questo per quanto riguarda il film che oggi diciamo è diventato un fenomeno in Africa, e speriamo, perché adesso visto che c'ha questo successo ed è stato il tema trattato su Le Mans, su Liberation, su Les Irrecuptibles, forse troveranno un distributore anche in Francia, dove c'è una grossa comunità africana francofona.
Cosa ascoltiamo, Shawky?
Allora, ascoltiamo Fatoumata Diawara. Lei è maliana, vive in Italia, è una artista super affermata e diciamo è un po' l'icona della nuova donna africana che denuncia nei suoi testi anche la poligamia.
Allora, ecco, Fatoumata Diawara con Dambé è la nostra sigla finale. Grazie a Shawky Senoussi, appuntamento a martedì prossimo con Extra Cult. Finisce qui, la linea passa alle notizie delle 12.30, noi ritorniamo alle 11.30 domani se volete in diretta oppure ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.